Cultura in Val di Chiana. Tradizioni, eventi, immagini, storia e vita a cura di Lucia Tremiti.
Salve a tutti e benvenuti nel nostro angolo di cultura locale in Val di Chiana. Siamo insieme a Carlo Pasquini. Ciao Carlo.
Ciao a tutti.
Benvenuto tra noi. Carlo è un esperto di teatro, quindi si interessa a quelli che sono gli aspetti del teatro e della regia. Vuoi dirci perché hai questi interessi, Carlo?
Ma più che interessi è il mio lavoro da 30 anni. È iniziato per la verità facendo una scuola di cinema a Roma e poi si è dirottato piano piano sul teatro, sia di prosa che di lirica, perché il lavoro nel teatro ha tutto un altro aspetto rispetto a quello del cinema. È un lavoro in cui il contatto umano diretto con gli attori e con il testo è più approfondito. Si lavora in un altro modo e quindi mi sono dedicato a questo, sia facendo regia. Naturalmente ho avuto il mio apprendistato, ho fatto l'assistente per svariati registi, poi ho cominciato a fare le prime cose e da queste sono nati vari sviluppi, tra cui anche quello pedagogico che mi interessa tantissimo, cioè di lavorare sui bambini, sui giovani, su chi è alle soglie della maturità, gli adolescenti, e questo mi occupa adesso almeno una gran parte del tempo di lavoro che dedico al teatro.
Senti Carlo, te hai parlato di registi, con quali registi hai avuto a che fare? Ci sono dei nomi che vorresti ricordare più di altri?
Ma sì, perché quello che in qualche modo mi ha avviato al mestiere, anche se lui è un musicista, un compositore, ma aveva fatto anche regia, è Hans Werner Henze, che è il fondatore qui a Montepulciano 40 anni fa del Cantiere Internazionale d'Arte, che è un festival multidisciplinare che si occupa non solo di musica, di teatro, anche di balletto e di arte in genere. Lui è uno dei più grandi, era, perché è morto purtroppo 2 anni fa, era uno dei più grandi compositori del Novecento, sarà ricordato credo dalle generazioni future, così come oggi ricordiamo un Beethoven o gente di questa pratica. Poi l'altro grande nome per me è stato Mauro Bolognini, regista pistoiese, sia di teatro che soprattutto di cinema, vincitore di vari premi. Insomma, il film forse che qualcuno si può ricordare suo più importante è questo Metello, che lanciò Massimo Ranieri all'epoca come attore, quando Massimo Ranieri si limitava solo
a delle comparse,
no, faceva le canzoni.
Ah, le canzoni. Senti, io Henze lo ricordo anch'io con molto affetto, perché sono stata una delle bambine degli anni 80 del primo Pollicino, quindi avevo una parte anche io. Senti, questo aspetto pedagogico che te stai sviluppando, per quale motivo senti il bisogno di lavorare sui bambini?
Innanzitutto per la gioia e la felicità che mi danno, perché non è mai un rapporto autoritario, è sempre sì, per lavorare con loro occorre autorevolezza, ma l'autorevolezza non la si inventa dal cielo domani, o ce l'hai o non ce l'hai. E quindi per avercela con i bambini bisogna avere a che fare con loro come se tu avessi a che fare con degli adulti, né più né meno, naturalmente con le precauzioni del caso, perché comunque sono bambini, però di dare loro il massimo della fiducia, il massimo del rispetto, il massimo dell'educazione, non trattarli mai dall'alto in basso. E comunque sono felice io di lavorare con loro, perché sono loro che danno delle cose a me, perché la loro fantasia è ancora ad un livello
fresco,
sì,
quindi
fresco, di genialità pura, per cui spaziano da un tema a un altro, infischiandosene dei rapporti o dei raccordi logici che invece noi...
In cui siamo incastrati,
siamo
noi
incastrati
adulti.
Incastrati sempre, no? Per questo e poi penso perché far fare teatro li fa crescere subito, immediatamente, tanto. Questo anche la musica lo fa, anche la danza lo fa, qualsiasi attività artistica, credo anche lo sport. Naturalmente nel teatro e nelle attività creative c'entra appunto la creatività in più. E questa creatività fa fare a loro uno scatto in avanti nella loro maturità incredibile, perché riescono subito a cogliere quello che te chiedi loro e dove si può arrivare. E quindi questo gli dà poi una sicurezza anche in loro stessi, che altrimenti può essere difficoltosa, specialmente per alcuni di loro più timidi, più problematici.
Può aiutare, quindi. Senti, infatti oggi si parla di pluralità delle intelligenze, no? Quindi siamo un tutt'uno e ognuno ha un approccio diverso col mondo che lo circonda. Senti Carlo, quando uno insegna uno strumento musicale, dicevano proprio gli insegnanti anche degli istituti di musica, è possibile vedere la predisposizione di un ragazzino per lo strumento da come tiene lo strumento per la prima volta in mano. Te come capisci che una persona, e non lo specifico, magari un bambino, è più particolarmente portato al discorso teatrale?
Ascolta, per me questo tema non vale.
Ecco.
Nel senso che appunto per fare musica ci vuole uno strumento, per fare teatro non ci vuole alcun strumento. Cioè tutto lo strumento che serve già è a disposizione del bambino, perché sa parlare e sa muoversi. Se fosse impossibilitato a parlare, per esempio, per un qualche difetto congenito, può muoversi, può comunicare.
Certo.
Quindi io parto da questo livello, che tutti comunque sono in grado di fare tutto. Poi lo vedo da me che c'è chi eccelle e chi eccelle di meno. Però io veramente cerco di metterli tutti sullo stesso piano. Infatti, quando per esempio lavoro con le scuole o con questi, ho fatto 10 anni di laboratori con i bambini di Monticchiello, io ho abbandonato la letteratura teatrale consueta, perché quella portava poi ad avere delle prime parti, delle seconde parti, delle parti marginali. E ho cominciato a scrivergli io i copioni per vestire ognuno dei bambini con il proprio abito, in modo tale che si sentissero il più a loro agio possibile, il più sicuri possibile, e anche per sfruttare quelle che erano le loro
peculiari potenzialità
e caratteristiche, perché ogni bambino le ha, ogni bambino ha un mondo dietro di sé che riesce ad esprimere solo lui, no? Così come siamo diversi l'uno dall'altro,
certo.
Questa cosa si riflette anche nel teatro, ma con questo vantaggio che poi si ha maggiormente quando si cresce, si è adulti, che il teatro ti distacca dal tuo essere, no? Noi siamo come imprigionati nel nostro io, per cui per liberarsi da questa prigione bisogna cercare di uscirne un po', come per vedersi da lontano, no? In modo tale da avere una visione di se stessi più accurata e più generale. E questo il teatro lo fa, perché naturalmente tu stai interpretando qualcuno che non sei te, anche se con le tue peculiarità, e quindi questo ti aiuta anche ad uscire da questo egocentrismo che a volte è esagerato, oppure ad abbandonare quella timidezza che ti blocca, proprio perché riflettendo continuamente su quello che sto facendo, come lo sto facendo, come vengo giudicato, chi mi guarderà, insomma il teatro un po' ti aiuta.
A scioglierti. Benissimo Carlo, allora nell'interrompere questa prima parte tu ora ci dici qual è la canzone che hai scelto, che la regia poi manderà in onda.
Il mio inglese è precario, dire. la prima è di Amy Winehouse,
Sì, l'hai detto bene.
È uscito ora un documentario su di lei molto toccante, Il pezzo è Love is a Losing Game.
Benissimo, piace molto anche a me, e ci ascoltiamo allora questo primo brano scelto da Carlo. For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. What I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Benissimo, siamo sempre insieme a Carlo e a tutti i suoi interessi per il teatro per parlare nella seconda parte di quelli che sono i corsi che lui andrà a strutturare, presumo a Montepulciano, per i bambini e poi non solo per i bambini. Allora, vogliamo dire, Carlo, come saranno strutturati questi corsi, in quali giorni cadranno e verso quali età sono volti?
Sì, allora, per la prima volta ho deciso di fare dei corsi proprio qui nel capoluogo, perché prima non avevo il tempo, ero occupato a farne altri da altre parti. Quindi grazie anche all'ospitalità dell'Accademia di Palazzo Ricci faremo un laboratorio per i bambini dai 7 ai 12 anni, con la possibilità di andare un po' sotto e un po' sopra questa quota.
Di oscillare.
Sì. E questo sarà sempre il venerdì dalle 17 alle 19. E sempre il venerdì facciamo anche un corso per adulti, intendendo per adulti dai 18 anni in poi, quindi anche persone anziane o addirittura l'accogliano, insomma. Per cercare di creare un gruppo che lavori con leggerezza, con gioco, e questo lo facciamo sempre venerdì, ma dalle 21 alle 23. I corsi iniziano il prossimo 16 ottobre e andranno avanti per i bambini fino a fine aprile, quando faremo una piccola dimostrazione delle loro abilità. E per i grandi durerà un mese in più, finirà a maggio, e anche lì cercheremo di mettere in scena un testo, un qualcosa che
quindi
costruiremo
ancora
tutti insieme.
Ah, costruirete tutti
sì,
insieme.
Sì, no, perché il testo chiaramente...
Dipende chi hai davanti, ecco.
Sì, specie quando si lavora con non professionisti, devi vedere un po' le peculiarità, per cui il testo magari viene fuori dopo 2 o 3 mesi e non è detto che sia un testo precostituito, magari glielo posso scrivere io, oppure può essere un patchwork di vari testi, in modo tale che poi la rappresentazione sia inerente alle loro possibilità, alle loro capacità e anche alle loro voglie, insomma.
Certamente l'ambiente di Palazzo Ricci è stupendo, quindi si sentiranno veramente attori. Mi viene da pensare che il Salone delle Danze, addirittura la famiglia Ricci era molto accogliente nei confronti della servitù e gli dava modo anche di guardare dall'altro con queste finestrine quando loro danzavano, recitavano, insomma.
Solo guardare,
magari qualcuno si introculava. Senti, ascolta Carlo, qual è il testo al quale sei più legato?
Ah, non c'è un testo, sì, naturalmente ce ne sono dei testi che amo in modo particolare, ma il bello è che ogni anno affronti 3, 4, 5 testi, quindi questo ti obbliga a studiarli veramente in modo approfondito, anche se magari li avevi già letti prima. Io ti posso citare Shakespeare, perché Shakespeare è veramente fenomenale in quasi tutti i drammi e in quasi tutte le commedie. A me piace molto un testo di Calderon della Barca che si chiama La vita è sogno, perché si avvicina un po' a quella che è la mia visione così della vita, diciamo. Insomma, sono 2 autori, però ce ne sono tantissimi altri, anche italiani naturalmente, che...
Sei un artista comunque, perché anche nella scelta delle immagini, lo vedo sul social network, metti delle immagini a volte che sono veramente belle, insomma, che ti fanno riflettere, no? L'ultima che ho visto è dei piedi di una signora con le scarpe gialle, molto, mi è piaciuta tantissimo. Ascolta Carlo, nel cantiere tu hai dei ruoli nel cantiere internazionale d'arte attualmente?
No, io né ora né mai ho avuto dei ruoli. Io semplicemente venni chiamato quando ancora avevo 20 anni da Hans per fare un'assistenza alla regia di un tour con Italia di Rossini, e lì feci un po' di praticantato. Mi ricordo che all'epoca eravamo io e Gaston, tutti e due direttori di scena cosiddetti, e dopodiché l'anno dopo mi offrì questo pezzo bellissimo scritto da Stravinsky per le musiche, da Rameau, un poeta svizzero, che è l'Histoire du Soldat, e mi disse di fare la regia. Io gli dissi subito: anzi, se mi posso permettere, te sei pazzo, perché io non ci riuscirò a fare questa cosa. Ma lui, la grandezza di quest'uomo era che ti dava fiducia e ti dava anche coraggio. Per cui mi ricordo che lavorammo un inverno intero con dei giovani miei coetanei di Montepulciano, e quello fu il primo pezzo che dei poliziani fecero al cantiere, che era il secondo cantiere, quindi nel...
primissimi anni.
Eh sì, tantissimo tempo fa. Poi ho continuato via via, ogni tanto. Cerco di non fare sempre tutti gli anni qualcosa, insomma, poi a volte magari ho impegni da altre parti. Però fino all'ultima cosa, questo Idroscalo Pasolini, che per me era un'opera a cui tenevo molto, perché è nata con la collaborazione di questo giovane compositore romano, Stefano Taglietti. Era il quarantennale della morte di Pasolini, che è un poeta che per me ha avuto tantissima importanza nell'evoluzione della mia maturità, della mia vita. E quindi questa è stata un po' la ciliegina sulla torta arrivata dopo 40 anni, però insomma gli spettacoli ne ho fatti.
Ma certamente i capolavori arrivano anche dopo molti sforzi,
ah,
no?
Allora, sì, no, parliamo di capolavori.
No, va bene, mi permetto io, mi permetto
altro,
io.
Sì, ma...
E senti, un'altra cosa, tu hai, hai detto dei registi che hai conosciuto, hai dei registi preferiti?
Sì, ma magari non sono conosciuti così tanto dal grande pubblico. Io seguo molto il teatro tedesco, c'è un regista svizzero che si chiama Christoph Marthaler, c'è un regista di Berlino che si chiama Ostermeier, c'è un regista francese che si chiama Jean-Luc Bondy. come c'era il nostro caro Ronconi che ci ha lasciati, in Italia stessa ci sono grossi registi, tendo a seguire chi cerca comunque di fare dell'innovazione, che non sia un'innovazione gratuita a tutti i costi, che esprima delle cose da dire in modo nuovo, però il teatro di repertorio un po' mi annoia alla fine, a meno che non ci siano grandi attori, ma i grandi attori italiani si fa fatica se si pensa ai Boazzelli, ai Paolo Stoppa, alle Volonghi, a questa gente qui. Gli attori di adesso, sì, per carità, sono bravi, ma insomma è come se gli mancasse un pezzettino di cuore che gli altri ci avevano.
Tra l'altro molti di loro magari si barcamenano un po' fra il teatro e la televisione, c'è proprio un abisso fra le due cose, no?
E la televisione li corrompe, secondo me.
Sì.
Perché sempre l'attore ha lavorato fra cinema
e teatro,
ma questo insomma alla fine non determina un cambiamento di mentalità o di abitudini recitative. E invece la qualità dei programmi televisivi di solito, escluse le eccezioni, è così scadente che spesso l'attore veramente poi si danneggia da solo, e si danneggia anche tantissimo facendo la pubblicità. Secondo me danneggia la sua immagine in qualche modo. Io capisco che si guadagnano tanti soldi facendo la pubblicità, però almeno gli attori importanti, che evitassero, insomma, se lo potrebbero permettere, di evitare di fare la pubblicità, perché la trovo proprio squalificante.
Sì,
ecco.
Non sei il solo ad averlo detto, eh? Ultimamente c'è stata anche una bella polemica su una pubblicità, insomma, di un volto noto che è uscito proprio. Senti Carlo, qual è la seconda canzone che hai scelto? Così interrompiamo anche la seconda parte.
La seconda canzone che ho scelto è una canzone italiana di un cantautore che seguo da quando ero giovanissimo, che è Franco Battiato, e il pezzo si chiama La Cura.
Bene, benissimo, ascoltiamo quindi Franco Battiato con La Cura.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Siamo insieme per l'ultima parte di Radio Incontri Valdichiana, l'angolo della cultura, con Carlo, per parlare sempre di teatro, e io gli vorrei chiedere, secondo lui, qual è lo stato europeo all'avanguardia, oggi come oggi, per il teatro. Secondo lui, chiaramente.
Ma sicuramente l'Inghilterra e la Germania.
Ecco.
Perché sono i due paesi che ci investono più soldi. E che quindi poi ottengono anche grossi risultati. Questo non vuol dire che paesi di tradizione teatrale importanti come la Francia, la Russia, per esempio, non abbiano un teatro più che decoroso, come d'altra parte ce l'ha anche l'Italia, voglio dire. Però ecco, il lavoro capillare che viene fatto in Germania e in Inghilterra, soprattutto sulla gioventù, sul teatro a scuola, si inizia fin dalle prime classi. E noi a Montepulciano in questo siamo abbastanza fortunati, tutto sommato, no? Perché ti ricorderai la nostra compianta Maria Russo, che fu la prima, quando era preside al liceo, ormai sono passati tanti anni, che introdusse il teatro, quando ancora di teatro nelle scuole italiane.
Un'altra professoressa di Montepulciano che amava tantissimo il teatro, al quale sono stata sempre molto legata, è la professoressa Leo.
Certo,
amava il teatro, amava tantissimo. E infatti mi ricordo un anno voleva fare una cosa sulle regioni italiane, insomma ci teneva molto lei.
Sì, io l'ho avuta in terza media e ci faceva fare delle scenette.
Con i ragazzi più piccoli, sì. Chiaramente. Sì, nelle nostre scuole a Montepulciano ci sono gli spettacolini che vengono fatti durante l'anno o a fine anno, in collaborazione con le varie associazioni che si occupano di teatro. Certamente se invece venisse fatta anche una cosa come dici te, in Inghilterra e in Germania investono maggiormente anche risorse, oltre che economiche, anche di persone, magari potrebbero uscire degli attori.
Sì, ma il fine non è tanto questo. Io credo all'uso della cultura
in generale
che si fa, no? Perché c'è una cultura di studio in cui uno si legge dei bellissimi romanzi, si legge di tutto, la poesia, ma anche leggere un quotidiano fa bene. Però farla è cultura, provare a suonare uno strumento, provare a recitare o danzare, eccetera, eccetera. Questo produce uno scatto in più nella propria persona, ti arricchisce enormemente, e quindi è questo che bisogna cercare di fare.
Perché è formativa. Perché...
Sì, io ai ragazzi gli dico, guardate, per esempio io insegno da 20 anni ai ragazzi del liceo di Montepulciano, che sono tantissimi ogni volta.
Liceo classico, te?
Tutti quanti, ormai abbiamo fatto una compagnia unica di tutti e quattro i licei.
Ah, bella
questa con
cosa.
Una media di 30-35 ragazzi, che per tenerli, ti assicuro, non è affatto semplice, però sono così entusiasti e così determinati. Ma io dico loro, guardate, non state facendo teatro per diventare attori in futuro, cioè scordatevi questa cosa, magari voi ce l'avete come velleità, però noi non lo facciamo per questo, noi lo facciamo per crescere meglio, Noi lo facciamo per sentirci più uniti tra noi del gruppo, e per avere un rapporto di solidarietà l'uno con l'altro, perché il ragazzo timido che va in scena, se sente la solidarietà degli altri che gli dà forza, allora sicuramente supererà tutte le sue crisi. Ma se è un gruppo così un po' smollaccione, che ognuno pensa a se stesso, non funzionerà niente, il teatro crollerà e non se ne farà di niente.
Te hai lavorato con ragazzi al liceo qui di Montepulciano, che sono passati anche sotto le mie manine quando erano piccolissimi. Mi viene da pensare alla Francesca... Francesca
Lazzari,
Marco Vanini, credo che tu ci hai lavorato, bravissimi anche come Marco, anche come cantante, perché fa sempre tante cose, quindi è piacevole vedere che tu li accompagni fino a un certo punto e poi vanno in mano di altri e fioriscono, perché
sì,
è chiaro.
Sì.
Senti, quanto la poesia è importante nel teatro?
Allora, la poesia, ma apparentemente la poesia non c'entra col teatro, nel senso che certi scrittori sono poeti, Shakespeare è un poeta, ma non solo perché ha scritto sonetti, ma perché lavora sulla metafora e lo fa in una maniera talmente sublime e leggera che quindi i suoi testi diventano opere di poesia alla fine, no? La poesia io penso che vada frequentata in solitudine. E è bellissimo che un ragazzo si metta a scrivere delle proprie poesie che magari 10 anni dopo troverà banali, sciocche, ma non importa, l'importante è che provi a tirar fuori i propri sentimenti, le proprie paure, i propri sogni, le proprie fantasie, provi a metterle sulla carta e poi magari più avanti, superato quel periodo in cui la scuola impone un po', a volte in maniera sbagliata, lo studio dei poeti, avvicinare i poeti per come noi vogliamo e cominciare a leggerli magari un pochino alla volta, così, perché la poesia veramente arriva là in fondo dove nessuna arte arriva, nemmeno la musica riesce ad avere questa capacità. Perché sì, la musica ti suscita delle emozioni bellissime che vanno dalla pietas umana alla gioia più sublime, ma la poesia lo fa col linguaggio. E il linguaggio per noi è il nostro imprinting nella storia.
Vero. Senti Carlo, concludendo questa nostra chiacchierata sulle tue attività, è un piacere sentirti parlare, quasi ci si incanta, insomma. Vogliamo dare dei riferimenti per chi volesse attivare questi corsi, per chi volesse venire qui a Palazzo Ricci a imparare a fare con te qualcosa, magari un numero di telefono, un'email?
Certo, allora... Io ho messo naturalmente degli avvisi sui social network, poi adesso stanno uscendo dei manifesti, oppure mi potete chiamare al mio cellulare, io rispondo assolutamente a tutti, il mio cellulare è 348-7455-833, oppure scrivermi una mail a licei.teatri@tiscali.it. Licei Teatri è un po' il simbolo e il logo del mio teatro da 20 anni.
Bello questa cosa. Allora, nel salutarti, nel ringraziarti, vogliamo sentire l'ultima canzone che te hai scelto.
L'ultima canzone che io ho scelto va un po' fuori dalle righe del nostro quaderno, perché è un'aria di Mozart.
Ah, beh,
dal Così fan tutte di Mozart.
Quindi la dedichi alla tua moglie,
che
si occupa dell'Accademia.
Che è tedesca, si occupa dell'Accademia e mi ha fatto amare molto la musica classica. Questo è un pezzo bellissimo, molto delicato, che si chiama Soave sia il vento. È un'aria.
Bellissimo, lo sentiremo con piacere. Ti salutiamo, Carlo. Un saluto anche da Lucia.
Grazie, Lucia, sei stata gentile.